come va scoperto quello che accadrà questa sera in Champions League e non solo. E da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Buonasera.
Ciao, buonasera a voi ragazzi.
La Juventus, direttore, questa sera insomma potrebbe andare a mettere subito un punto fermo a due gare poi dalla fine del girone per il discorso qualificazione. Questo nell'ottica del percorso anche che Pirlo stesso deve intraprendere all'interno dello spogliatoio è di fondamentale importanza, non così di fondamentale importanza?
Stiamo parlando di Juventus-Barcellona, sì, o della Juventus in generale?
No, della Juventus che insomma vincendo intanto si qualifica per gli ottavi, quindi poi non so insomma se per il primo posto vivrà con la bava alla bocca, ecco, le ultime due gare, anche il match del Camp Nou, però sicuramente sarebbe qualificata. Questo
io credo che questi, che come il calcio in generale in questo periodo, anche la Champions League è abbastanza uniforme. Cioè ci sono in molti gironi la differenza tra le prime due e le altre due è abbastanza netta, e questo certamente vale per il girone di Barcellona e Juve, per cui la partita di stasera secondo me vale soprattutto per vedere, dal punto di vista nostro in generale di calcio italiano, vale per vedere se la Juve continua a crescere o seppure sono stati avversari più facili a dargli un po' di respiro in campionato. Secondo me vale. Io ricordo il dominio netto del Barcellona nella partita d'andata, e questo aspetto di vedere se ci saranno stasera dei cambiamenti rispetto a quella partita, perché gli altri avversari in campionato, come per tutte le prime, cioè la differenza la vedi soltanto o quasi soltanto quando c'è uno scontro diretto.
Direttore, io invece voglio soffermarmi su un altro aspetto, rimanendo sempre alla Juventus, sul rientro di De Ligt, perché il suo rientro credo che, insomma, al di là del fatto che è un giocatore a mio avviso straordinario, però oggi rappresenti veramente un qualcosa in più per la Juventus, al netto delle assenze di Bonucci, Chiellini e Demiral, però insomma De Ligt è veramente quel fuoriclasse per il quale la Juventus ha pagato 75 milioni di euro?
Sì, secondo me sì, cioè, ormai è appurato, insomma lo sa benissimo anche la Juve, che ha sofferto molto in questi mesi in cui è mancato De Ligt. Insomma, d'altra parte bisognava, un ragazzo di 19-20 anni, bisognava dare qualche mese di assestamento in un calcio completamente diverso e a modo suo anche di minor qualità rispetto a quello dell'Ajax in cui giocava De Ligt. Ma non c'è dubbio che per 10-12 anni De Ligt sarà uno dei vertici al mondo di questo tipo di ruolo, che non vuol dire che non farà anche lui le sue sciocchezze, ma comunque ne farà sempre molto meno di altri.
Direttore, nel percorso anche di al di là insomma dei freddi numeri, difesa 3, difesa 4, Pirlo ha dimostrato in queste settimane di avere due impostazioni piuttosto chiare, anche semplici, in fase di non possesso, di possesso palla. Però la sensazione è che con due esterni che possono essere Kulusevski e Bernardeschi, ci si può evidentemente inserire anche Chiesa, sia una Juventus che ha tutto al suo posto, cioè che non si chieda niente di particolarmente diverso agli interpreti di questo modo di scendere in campo rispetto a quanto ad esempio non si sia fatto con Bernardeschi, di quanto non abbia fatto Chiesa anche alla Fiorentina. Forse è sul tavolo della semplicità che questa Juventus ha più chance di emergere anche in Europa?
Ma io non so, ora non ci sono francamente squadre che giocano allo stesso modo quando hanno il pallone e quando la palla ce l'hanno gli altri. È chiaro che corri all'indietro, non c'è dubbio. Se vengono avanti gli altri, o sei un pazzo e tu resti fermo, oppure corri all'indietro, per cui automaticamente a ogni passo che fai cambi uno schema. Questo sì, ma se devo pensare alla catena generale della Juventus, io la penso con quattro difensori, di cui uno, Cuadrado, che fa quello che vuole, nel senso che è lui che decide tanti schemi, tanti momenti di gioco della Juve a seconda della posizione che prende. Due centrocampisti che secondo me sono Rabiot e Betancourt, che giudico i più adatti a questo tipo di gioco, e dall'altra parte Kulusevski e dall'altra Chiesa, nel senso che il gioco di Pirlo prevede una cosa altrettanto semplice, semplice però proprio perché semplice spesso è difficile. Ormai sono pochissimi gli allenatori che chiedono a un proprio giocatore di puntare l'uomo, ma Chiesa, sì, Chiesa è questo. Secondo me c'è un equivoco, perché Chiesa salta bene l'uomo quando ha lo spazio davanti, da fermo è più complicato, da fermo bisogna vedere lo spazio che gli danno, ma lo schema secondo me è proprio questo, è un 4-2-2-2, perché i due esterni stanno nel mezzo tra i due di centrocampo, e quando ha il pallone la Juve, tra i due di centrocampo e i due d'attacco.
E questo, direttore, si fa un po' fatica con questo Dybala a trovare spazio.
Ma sai, Dybala lì ci sono, in una grande squadra. Noi vediamo a Firenze che facciamo fatica a scegliere tra Cutrone e Vlahovic, o qua me. Mm-hmm. Per cui è molto chiaro, è conseguenziale, è conseguente che tu possa fare difficoltà a scegliere tra Dybala, Kulusevski o tra Dybala e Morata. Questo è normale, ma credo che lo sappia anche Dybala, perché non è la prima volta nella Juve che gli capita. Che gli capita questo, anche in momenti in cui non aveva avuto tutti i problemi fisici che ha avuto negli ultimi mesi.
Direttore, rimanendo alle partite di stasera, insomma, la Lazio ha un bel, come possiamo dire, ha una bella punizione dal limite stasera, no? Se c'entra lo specchio della porta e vince questa partita, comincia a vedere il traguardo.
Anche lo Zenit, però.
Sì, certo. Però
sì, no, però non mi dire che siamo in casa, cioè che gioca in casa.
No, però credo, no, che insomma, vedendo il segnale del Borussia Dortmund alla prima giornata, sono abbastanza fiducioso.
Sì, sì, ma infatti, però io cercherei di vedere, queste sono partite diverse, io non le so distinguere. Noi ci aiutiamo cercando di inserirle in un contesto di calcio che in questo momento non c'è. Perché francamente non sappiamo come circoli il virus dentro lo Zenit, non lo sappiamo benissimo dentro la Lazio, ma non dentro lo Zenit, non sappiamo che tipo di ambiente ci sarà, che tipo, insomma, è veramente un calcio sorprendente. Se tu guardi gli stessi 6 gol che ha preso la Germania dalla Spagna, questo continuo ripetersi di risultati eclatanti ti dà il segno di una differenza di fondo, di base del calcio che stiamo vedendo. Utilizzare gli stessi metri di giudizio che abbiamo sempre utilizzato è come dire Fiorentina-Benevento, la Fiorentina gioca in casa e è avvantaggiata. No.
In questo senso, direttore, provando un attimo a capire anche quello che sarà il lascito di tutta questa situazione per il calcio, cioè sarà un semplice on off, cioè il calcio si è adattato al non giocare con il pubblico, ad un contesto in cui si segna e si subisce in modo inusuale e anomalo, una volta poi tornato tutto alla normalità, quantomeno come spettatori, si ritornerà come prima? Cioè questa la considereremo solo una parentesi aperta e chiusa?
Questo onestamente non te lo so dire, nel senso che molto dipenderà anche da quanto andremo avanti in questa situazione. Ci sono quelli che ti dicono che comunque la mascherina la dovremo portare ancora per molti anni, ci sono quelli invece che dicono che fatto il vaccino andremo tutti al mare. Questo onestamente non lo so, di sicuro è stato un colpo molto grosso che soprattutto per aziende grandi ma squilibrate come sono quelle del calcio, per cui bisognerà vedere veramente le condizioni. Io credo che il calcio rappresenti soprattutto la voglia di divertirsi, cioè tu faccio un esempio, se tu vai al cinema ti diverti se vedi un bel film, se tu vai a vedere una partita, la partita della tua squadra, tu ti diverti se la tua squadra vince, non è nemmeno fondamentale che giochi bene, ma che vinca, e soprattutto ti diverti col calcio se la tua squadra resiste, resta, esiste. Sotto questo aspetto il calcio resterà, ci sarà, ma se dovessimo continuare a giocare per assurdo 2 anni senza andare allo stadio, come già adesso il calcio ne risentirebbe tanto. Perché ecco, se abbiamo capito una cosa è che veramente c'è bisogno, è il pubblico che dà senso vero, che dà diversità.
C'è un'aridità, direttore, no? A vedere queste partite, cioè proprio il senso dell'aridità, cioè no? Qualcosa che non ti coinvolge. Non...
Sì, sono d'accordo. Sono d'accordo con te, ma poi tu senti la falsità della situazione. Cioè, no, salta quello che è il fattore campo, cioè salta completamente il momento vero di identificazione tra la squadra e la città.
Sì.
Quindi, appunto, come dici te, diventa un gioco arido, impersonale.
Sì. La cosa brutta.
Direttore, invece chi in questo contesto comunque deve come dire, isolarsi da questo isolamento che vive il mondo del calcio è obiettivamente l'Inter, che è alla vigilia, io non so se si possa correttamente o non correttamente parlare di finale per una quarta giornata di un girone di Champions League, però ecco, già che l'Inter sia arrivato a questo momento, al punto tale, dopo tutti gli investimenti fatti, da avere una gara quasi da dentro o fuori a 270 minuti dalla fine del girone, è già indicativo. E credo che quanto avuto in eredità dalla sfida col Torino non sia così positivo. Ho letto, in molti hanno sottolineato la reazione dell'Inter dopo lo 0-2, però l'Inter a 25 minuti dalla fine era sotto 2-0 con una squadra che aveva un terzo dei titolari fuori, senza Belotti, senza il suo allenatore. Insomma, non credo che il bicchiere sia da considerare mezzo pieno, perché poi ha vinto.
Ma non credo che nessuno, nemmeno a Milano, lo consideri molto pieno il bicchiere. Tant'è vero che siamo a uno spareggio. Non va benissimo, nel senso che lo spareggio viene fatto contro una vecchia grande squadra che in Champions certamente che vuole restare. Quindi è una partita difficile, anche perché comunque la cifra tecnica del Real resta comunque alta. Si è visto nella partita di andata, si è visto che il Real giocava meglio, secondo me, però queste sono le partite in cui l'Inter è in svantaggio. Quello che tu sottolineavi con Torino è già successo veramente tante volte. È successo con il Real, la rimonta, è successo con la Fiorentina, è successo con il Parma, è successo col Torino, rimonte anche di 2 gol. Che significa che c'è una partita prima, quella dell'Inter vera, che è un'Inter sbagliata. Non c'è niente da fare, è un'Inter sbagliata, che poi si può accomodare. Io non lo so, se qualcuno vuole approfondire, oggi è uscito un pezzo mio sull'Inter che spiega proprio, sì, schemi alla mano, se qualcuno non è tanto a quest'ora o c'è o non c'è, ma è un lungo pezzo in cui spiego proprio perché l'Inter è sbagliata e quali siano gli errori. Secondo me, per esempio, dico una cosa finale, secondo me è stato dato anche troppo risalto a Conte. Cioè, per noi l'Inter fino adesso, in questo anno e mezzo, è stato qualunque risultato era a favore di Conte o contro Conte, facendo così ci siamo dimenticati i giocatori, che è un po' quello che è successo a Firenze. In realtà noi abbiamo fatto di Iachini un problema, mi allargo sul, abbiamo fatto di Iachini un problema, se Iachini è un problema vuol dire che non c'è la squadra, cioè Iachini non può essere il problema di una grande società, e allora è l'ora di parlare di giocatori.
Direttore, a proposito di giocatori, rimanendo sull'Inter, è, come dire, direttore, quasi scontato che poi alla fine, quando Conte rimescola le carte e quindi inconsapevolmente ammette che ci siano degli errori di base nella costruzione di questi Inter, poi arrivino 4 gol in 20 minuti e 2 pali.
No, ma non rivede lui. No, non commettere questo errore, Francesco. No, no, non rivede lui. Non è che siano i cambi, è che le squadre avversarie, i due gol di vantaggio a 20 minuti dalla fine si rinchiudono. Si rinchiudono e l'Inter comincia a giocare più svelta. Quando tu giochi in 30 metri, Lukaku non è fermabile. Se tu giochi in 80 metri, c'è campo prima di arrivare a porta. Se lo lasci a 10 metri dalla porta e gli dai il pallone, non è fermabile. Così come non è fermabile Lautaro, che è un fenomeno. Anche lì noi andiamo a slogan. Cioè adesso... questo gioca male, poi vai a vedere, ha fatto 6 gol. Mm-hmm. E così Lukaku, cioè cambia, si velocizza nel momento in cui la butti in rissa. La butti in rissa, tu atterri l'avversario perché gli dai, cominci a dargli tanti colpi a una velocità che prima non avevi. E questa è la differenza, la vera differenza, che ormai è un classico, perché sta succedendo tante volte. Quando salta la partita, la forza fisica dell'Inter ti mette in grande difficoltà.
Direttore, nel salutarla, visto che prima ha citato Iachini, insomma, al di là del contesto, delle parole di Commisso, eccetera, eccetera, poi c'è il campo che parla.
E il buon Cesare in panchina.
E Cesare Prandelli in panchina. Così lascerei a lei proprio la chiosa su Fiorentina-Benevento 0-1 e su quel che il risultato e la prestazione della squadra ha significato e significa in un contesto come questo, in cui alla fine ha pagato l'allenatore, ma la squadra poi in campo ha risposto con quei 95 minuti.
Sì, sì, ma insomma, che questa c'è una squadra che manca di personalità, lo sapevamo e lo capivamo, però siccome nessuno è matto, e tantomeno Iachini, cioè... noi abbiamo preso Iachini, l'abbiamo messo nel mezzo per un tipo di gioco che vediamo ormai da 3 anni. In alcuni episodi è cambiato, ma fondamentalmente questo tipo di gioco, questo niente, questo essere senza anima lo vediamo da tanto tempo. Allora io credo che ci dovesse portare a delle considerazioni serie prima. Io vorrei capire qua a me che cos'è, qualcuno me lo deve dire. Cioè, il problema di Firenze poi è che non si parla di calcio, ma questo succede dovunque, non si parla di calcio, si parla sempre di auto-argomenti. Cioè, perché non si può sapere? Qua a me non è mai stato questo, era un buon giocatore. Cutrone è un buon giocatore. Qualcuno ci può spiegare perché Vlahovic non riesce a dirizzarne una, poi va in nazionale, in una nazionale importante, segna? Perché? Perché Castrovilli passa da essere il nuovo Baggio a essere uno che non si fa vedere? Bisognerebbe anche riuscire a parlare di calcio con quelli che giocano a calcio. Perché se ne parliamo sempre tra di noi, non ne veniamo fuori.
E questo, direttore, vale anche per i nuovi arrivati, perché insomma questo Amrabat, obiettivamente, se uno non avesse visto l'Amrabat di Verona, penserebbe ad un errore di mercato.
È sempre il contesto che fa la differenza. Se il contesto è positivo, è propositivo.
Amrabat è un numero 2, non è un numero 1.
Certo.
Deve avere un gran giocatore accanto. E dopodiché il suo fare il numero 2 lo fa benissimo.
Certo.
Merlo era un numero 2, per dire Merlo, che non so chi se lo ricorda, sì, ma era uno straordinario numero due per avere accanto un maestro come De Sisti e dietro un ragazzo di 20 anni che gli correva come Esposito. È l'insieme dei reparti. Quando noi giudichiamo i singoli giocatori, per dire, Milinkovic, noi abbiamo fatto una cosa straordinaria, abbiamo dato via Chiesa al prezzo di un vecchio mercato, questo è stato straordinario. Se per esempio dovessero darci Milinkovic, dovessero darci veramente 30 milioni per un giocatore, gli va dato subito, perché quei 30 milioni sono 60 al mercato,
sì, d'oggi. Non c'è problema, non ce li daranno ora a gennaio e neanche a giugno, penso.
No, ma infatti sono convinto, perché non c'è una lira.
Sì,
e pregherei veramente Firenze di chiudere questa polemica con Comiso, perché se noi avessimo un qualunque altro presidente italiano in questo momento, non pagheremo gli stipendi.
Direttore, ci risentiamo martedì prossimo. Grazie,
grazie
mille.
Direttore, buona serata.
Ciao.
Grazie a Mario Sconcerti, 19:30 in punto.